Ok, invece continuiamo le nostre esplorazioni sulle curve. Allora, l'altra volta abbiamo visto questo caso facile, le curve che si chiamano eliche circolari, eliche che si arrampicano su un cilindro retto, si caratterizzano o come parametrizzazione, questo tipo di parametrizzazione, oppure per il fatto che hanno k e tau costanti. Allora, un altro esercizio classico interessante è questo, capire quali sono le curve tali che il rapporto tra k e tau è costante. E allora qua conviene scrivere esplicitamente. Le curve gamma con k tau diverso da zero per curve sono equivalenti, questi fatti, per curve gamma contenute in R alla terza. In R alla quarta è non molto più difficile, ma un po' diverso. Allora, tau diviso k è costante. Questa condizione è equivalente a questo. Le tangenti di gamma formano un angolo costante con un fissato vettore. Angolo costante con un vettore v fissato. La terza condizione è le normali di gamma sono tutte parallele a un piano che, detto per inciso, è ortogonale al vettore v. Quarta condizione, le binormali di gamma formano un angolo fisso, angolo costante, con lo stesso vettore v di prima. E quinta condizione esplicita, a meno di isometrie di R3, sono del tipo, cioè ammettono parametrizzazioni di questo tipo. Una costante A che moltiplica una primitiva di seno di teta di T in dt, una costante, stessa costante per una primitiva del coseno di teta di T in dt e B per T. Notate la somiglianza con con le eliche, solo che questa volta non avete A per seno di T, avete A che moltiplica una funzione che è una primitiva del seno di una parametrizzazione di T. Teta di T può essere una funzione qualsiasi. Ok, quindi abbiamo caratterizzazione, diciamo, guardando k e tau, il rapporto costante, devono essere entrambi diversi da zero, però, sempre. Una caratterizzazione esplicita, la quinta, vi dice qual è una parametrizzazione se scegliete bene il riferimento in R3, cioè se scegliete buon riferimento ortonormale, e 2, 3, 4 sono caratterizzazioni di tipo geometrico, cioè vi dice essenzialmente, per esempio, 2 vi dice le tangenti devono formare un angolo costante con un vettore, quindi sono qualcosa che gira su un cono. Per esempio. Ok, allora vediamo come dimostrare una cosa del genere. Allora, le prime considerazioni sono facili. Infatti, chiamiamo ovviamente TNB il riferimento di Frenet. Di gamma, quindi T è il tangente, per esempio. Allora, la condizione T scalare un certo vettore V uguale costante questo vuol dire che forma angolo costante con il vettore V. T e V formano angolo costante perché l'angolo il coseno dell'angolo fra t e v essenzialmente è t scalare v diviso la norma di t per la norma di v, d'accordo? Però la norma di t è 1, la norma di v potete pensare che sia 1, tanto se il vettore è costante dividete per la sua norma, e quindi dire che l'angolo è costante vuol dire che t scalare v è costante. Allora derivate questa cosa, questo vale se solo t scalare v derivato fa 0. Però questo è t' scalare v più t scalare v' uguale a 0. Però il vettore v è costante, quindi questo non c'è. Questo è 0. E quindi trovate che vale se solo se t' scalare v è uguale a 0. Però adesso usate quanto vale t' usando l'equazione di Frenet. T' è uguale a Kn, è la prima equazione del riferimento del sistema di Frenet, e quindi questo vuol dire Kn scalare V è uguale a 0. Ora K è diverso da 0, quindi lo semplificate, quindi questo vuol dire esattamente che N è sempre ortogonale a V. N ortogonale a V, d'accordo? Capite che fate lo stesso ragionamento con B scalare V. Se B scalare V è costante, non sarà la costante di prima ma non importa, questo vale se e solo se B scalare V derivato è uguale a 0, ma questo vuol dire B' scalare V è uguale a 0, però B' è meno tau che moltiplica N scalare V uguale a 0, giusto? Questa è la terza equazione di riferimento di Frenet. Quindi quando fate questi esercizi dovete sempre pensare che avete le equazioni t' n'b' uguale tnb che moltiplica la matrice che conoscete, qui c'è k tau, qui c'è meno k e meno tau. La terza equazione di Frenet vi dice che b' è uguale a meno tau n, e questo vi dice se e solo se n scalare v è uguale a 0. Dunque, le condizioni 2, 3 e 4, le condizioni geometriche, sono chiaramente equivalenti tra di loro. Ok? Quindi queste sono facili considerazioni per il fatto che il vettore V è costante. Ok, allora possiamo considerarle equivalenti tra di loro, quindi 2, 3, 4 possiamo già considerare che sono equivalenti tra di loro, basta dimostrare che una di queste implica è equivalente a 1 e una di queste qua è equivalente a 5 e siamo a posto, oppure che 1 è equivalente a 5 direttamente quando... Allora, queste erano le cose facili, adesso vediamo un attimo le cose più serie. Allora, questo era, diciamo, il punto 1, che vi dice l'equivalenza di 2, 3, 4. Punto 2. Allora, usiamo 3 e dimostriamo 1. Allora, il punto 3 che cos'è? N è ortogonale a un vettore V. N naturalmente è normale, dipende dalla curva, tempo per tempo, il vettore V invece è costante. Allora, questo vuol dire che V appartiene allo spazio generato da T e da B, perché questo è lo spazio ortogonale a N. Ok, quindi il vettore V si scriverà come, possiamo sempre pensare che sia un versore, se ci piace, quindi lo scriviamo come T che moltiplica il coseno di teta più b che moltiplica il seno di teta per un certo teta fissato, per un certo angolo teta fissato. Se vi dà fastidio teta scrivete teta 0, diciamo, perché il vettore v è un vettore fissato. Naturalmente, siccome t e b sono ortogonali tra di loro, questo è l'unico modo possibile per scrivere un versore sul piano tb. Ok, questo è fissato. D'altra parte, se prendete v', v' è uguale a 0, perché lui è un vettore fisso, e t per il coseno di teta 0 più b per il seno di teta 0 derivato. E dov'è che si deriva? T e b dipendono dal parametro. Quindi diventa t' per coseno di teta 0 più b' per il seno di teta 0, perché sono costanti. Quindi derivate solo i due vettori. Allora, se derivate i due vettori, cosa succede? T' è la prima equazione di Frenet, t' è uguale a kn per il coseno di teta 0, più b' è la terza equazione, quella che abbiamo usato anche prima, quindi è meno tau n per il seno di teta 0. Ecco, questo vettore è nullo. Vettore nullo, il che significa che cosa? Che naturalmente lui che cos'è? K per il coseno di teta 0 meno n per il seno di teta 0, che moltiplica n uguale a 0. Lui è il vettore nullo, ma siccome è un multiplo di n, che è un versore, bisogna che il coefficiente sia 0. Dunque questo implica k cos teta 0 meno, scusate, ho scritto n, ma volevo scrivere tau. Tau sen teta 0, questo è uguale a 0. D'accordo? È un coefficiente per n uguale a 0, il vettore n non è 0 perché è un versore, e quindi il coefficiente deve essere 0, e questo vi dice esattamente che se fate tau diviso k, cosa conviene fare? Beh, diciamo k diviso tau, che cos'è? Portate di là tau al denominatore, vi viene sen teta 0 diviso coseno di teta 0, cioè uguale alla tangente di teta 0, costante. Dunque, 1. Se avete una curva in modo che le normali siano tutte ortogonali a un certo piano, automaticamente il rapporto tra tau e k è costante. Dunque uno potrebbe cercare di vedere se le implicazioni che abbiamo fatto sono dei se e solo se. Allora automaticamente questo ci porterebbe che uno implica le altre condizioni. Ok? Quali è che sono se e solo se? Questo è un se e solo se, ovviamente. Vettore è nullo se e solo se questo è nullo, se e solo se questo è nullo, se e solo se questo è nullo. E non credo che invece il primo implica sia che alcune delle cose che ho fatto qua siano così ovvie. Perché questo implica, suppone già, diciamo, di avere delle costanti, di teta zero costante. E quindi non so se si rovescia bene. Quindi conviene provare a fare un ragionamento indipendente. Ma forse potete pensarci bene e vedere se questo ragionamento vi dà già un se solo se. E io ho fatto un ragionamento indipendente e ho pensato questo. E di sfruttare quel ragionamento che abbiamo fatto qui. Allora, usiamo 3 e dimostriamo 1. Qui usiamo 1. E allora, 1 che cosa vi dice? Che k diviso tau è costante. Allora, se è costante, dico che è la tangente di un certo angolo teta 0. Voi dite perché? Perché so da prima che se è costante ha a che fare con un angolo. E allora definisco un vettore V come quello di prima, cioè metto coseno di teta 0 che moltiplica il vettore tangente più il seno di teta 0 che moltiplica il vettore normale. Allora, a priori naturalmente questo vettore dipende da tangente normale, quindi cambia col parametro. a priori V non è costante. Dipende da la tangente, che è funzione di un parametro, beh, chiamiamolo S magari, va, e B, che è funzione del parametro. Ok? A priori non è un vettore costante, però proviamo a fare la derivata e vediamo se per caso è zero. Se la derivata è zero, è costante. Allora, la derivata che cos'è? Beh, coseno di teta 0 è costante, quindi è coseno di teta 0 che moltiplica t' più il seno di teta 0 che moltiplica b'. Però questo è coseno di teta 0 che moltiplica t', vi ricordate che cos'è? Kn, più il seno di teta 0 che moltiplica tau n. Quindi questo è coseno di teta 0 per k meno, pardon, qua c'è il segno meno, il seno di teta 0 che moltiplica tau, tutto moltiplica n. Però per ipotesi abbiamo scelto che k diviso tau è la tangente. Questo qui è uguale a 0 perché k diviso tau è uguale alla tangente di teta 0, cioè è uguale al seno di teta 0 diviso il coseno di teta 0. Quindi questa uguaglianza vi dice che se fate k per il coseno meno tau per il seno viene 0. Dunque, V è vettore costante e chiaramente forma angolo costante con il vettore T e il vettore B, perché l'ho costruito in questo modo, no? C'è T, c'è B e ho preso un certo angolo teta 0 e questo è il vettore V. È stato definito usando un certo angolo con quei due. Se no, se volete, prendete quel vettore e calcolatelo, scalare T viene esattamente il coseno di teta 0, ecco. Se volete, V scalare T è uguale, questa parentesi scalare T è uguale al coseno di teta 0 per T scalare T che fa 1, T scalare B fa 0. T scalare T fa 1, B scalare T fa 0. Ok, dunque è vettore costante, chiaramente forma angolo costante, quindi abbiamo dimostrato le condizioni 2 e 4. Quindi 1 implica 2 e 4. Con questa piccola idea, se il rapporto è costante, il rapporto lo chiamo tangente di un angolo e con questo angolo costruisco un vettore V. Fatto bene. Perché vi viene questa idea? Perché l'avete fatta prima. Perché vi siete accorti prima che il rapporto K diviso tau aveva a che fare con un angolo. Ok, quindi resta da vedere adesso. Adesso abbiamo fatto che queste sono equivalenti a 1, quindi quello che resta da vedere è che il punto 5 è equivalente a questi. Allora, qual è la strategia in questo caso? È quella standard, cioè prendiamo questa parametrizzazione, facciamo i soliti calcoli, facciamo gamma primo, gamma secondo, gamma terzo, calcoliamo curvatura e torsione e guardiamo se il rapporto è costante. Se il rapporto è costante abbiamo dimostrato 1, 5 implica 1. E a quel punto potremo usare il teorema fondamentale per tornare indietro. Cioè diremo le curve che hanno questa proprietà possiamo costruirle perché con i parametri A e B ricavo. E vediamo come. Allora, per 5 implica 1, ci mettiamo qua. Per fare 5 implica 1, calcoli espliciti. Cioè vediamo che effettivamente quel tipo di curve ha la proprietà richiesta. Allora, io ho fatto i calcoli, però non vorrei annoiarvi troppo, quindi ve li scrivo un po' velocemente. Gamma primo secondo me è questo. A per... Scusate, com'è che li ho scritti? Notate che ho scritto A in primitiva del seno. Ok. Quindi se fate la derivata viene il seno di teta. E qui viene A per il coseno di teta T, e quando fate la derivata del terzo viene B. Gamma secondo, a quel punto derivate, A e A è costante, qua viene coseno di teta di T che moltiplica teta primo di T. Forse è meglio scrivere al contrario. A per teta primo di T che moltiplica il coseno di teta calcolato in T, giusto? Teta primo di T che moltiplica il seno di teta di T col segno meno, e qua viene 0 perché la derivata di una costante è 0. Cos'è che serve? Beh, intanto, scusate, ci conviene come al solito, e ci ricordiamo che teta è funzione di T e ci dimentichiamo di scriverlo. Quindi questa la scriviamo come A teta primo, e quindi forse mettiamo davanti A, mettiamo davanti teta primo che moltiplica meno, cos T meno sen T, cos teta meno sen teta. Ok? Dopo, quando fate la derivata terza, serve la derivata terza, giusto? Perché a noi interessa calcolare curvatura e torsione. Ah, notate, la norma di gamma primo quanto vale? È A alla seconda più B alla seconda sotto radice. È costante, ma di solito non è 1. Ok? Quindi da questo ci aspettiamo che gamma primo sia ortogonale a gamma secondo, perché se la norma è costante la derivata è ortogonale al vettore. Ok? Però non è unitaria la curva. Cos'è che vogliamo calcolare noi? E quindi dobbiamo usare le formule non in parametro d'arco. Quindi le formule non in parametro d'arco mi pare siano queste: la norma di gamma primo alla terza, e per calcolare tau mi serve il determinante di gamma primo, gamma secondo, gamma terzo diviso la norma di gamma primo per gamma secondo al quadrato. Ah, tra parentesi, qualcuno ieri mi ha chiesto se potete scrivervi anche le formule delle geometrie non euclidee, tipo Pitagora, tipo Carnot, eccetera, eccetera. In effetti ho guardato, sì, cioè se servono ve le dico anch'io all'esame, nel senso che neanche io mi ricordo i segni esattamente. Quindi se volete scrivervi, oltre alle formule di geometria differenziale, anche quelle di geometrie non euclidee, va bene. Chiusa parentesi. Ok, allora cos'è che ci serve? Ci serve gamma primo per gamma secondo, o meglio la norma di questi due. La norma di questi due vettori, siccome sono ortogonali tra loro, basta fare il prodotto delle norme, ma attenti perché solo perché sono ortogonali. E quindi che cosa avviene? Vediamo qui, ho calcolato proprio il vettore, io ho calcolato proprio il vettore, quindi non c'è grossa difficoltà. Però se andate a guardare le norme, diciamo c'è A per il modulo della funzione teta primo per la radice di A quadro più B quadro. Ho gamma terzo, bisogna calcolarselo. Allora, come si fa a calcolarlo? Beh, si fa A teta primo che moltiplica la derivata di quello che c'è dentro, quindi meno seno di teta, però per teta primo, e meno coseno di teta che moltiplica teta primo, più A per teta secondo per il vettore non derivato, cos teta meno sen teta. Ok? Vi ricordate che la derivata è rispetto al parametro t. Quindi quando derivate coseno di teta t viene meno sen teta moltiplicato per teta primo. Quindi viene un brutto arnese del tipo A per teta primo alla seconda che moltiplica meno sen teta meno cos teta, più A per teta secondo che moltiplica... Ah, c'è uno zero in fondo naturalmente perché sono vettori di area alla terza, cos teta meno sen teta. Ok? E quello che ci serve calcolare è anche il determinante gamma primo, gamma secondo, gamma terzo. Però vedete che è una matrice in cui ci sono qui il vettore gamma primo, qui questo 0, qui questo è 0. Quindi basta calcolare un determinante, a parte una costante, basta calcolare un determinante 2 per 2. Che determinante? Allora c'è A sin teta, mi pare, che moltiplica il... Ah no, scusate, non è quello, è B, che moltiplica il determinante 2 per 2 che c'è qua sopra. E quel determinante che cos'è? Vabbè, lo dovete scrivere. Quindi c'è A teta primo per il coseno di teta, A teta primo per il seno di teta col segno meno. E poi qui ci sono gli altri due termini da calcolare. Vediamo se ho fatto il conto. Sì, ho fatto il conto, vi scrivo direttamente il risultato. Scusate, fatevi il conto da soli del determinante. B che moltiplica teta primo alla terza per meno A alla seconda. Quindi se non ho sbagliato i conti è A alla seconda B per teta primo elevato alla terza. E fare il determinante è abbastanza facile perché vi rendete subito conto che delle operazioni elementari ve lo semplificano molto. E a questo punto abbiamo tutti gli ingredienti, no? Allora, K quanto diventa? Diventa quella cosa lì, A per modulo di teta primo per la radice di A quadro più B quadro, diviso gamma primo alla terza. Gamma primo è quello e quindi la radice di A quadro più B quadro elevato alla terza. Quindi viene A teta primo in modulo diviso A quadro più B quadro. Notate che questo somiglia abbastanza alla questione dell'elica cilindrica, solo che c'è di mezzo quella funzione teta primo. E questo qui che cos'è? È A alla seconda B per teta primo elevato alla terza diviso la norma di gamma primo vettore gamma secondo, che è A per modulo di teta primo per radice di A quadro più B quadro tutto elevato alla seconda. Quindi A alla seconda si semplifica, B rimane sopra. Sotto c'è un teta primo in modulo al quadrato, quindi credo che sopra rimanga un modulo di teta primo, e sotto c'è la radice di, no, senza radice perché c'è il quadrato a 4 più b quadro. Sono incerto se sopra rimane il modulo o senza il modulo, perché sotto c'è modulo di teta primo elevato alla seconda, quindi c'è teta primo elevato alla seconda, e quindi qua forse rimane solo teta primo. Comunque sia, K diviso tau dovrebbe semplificarsi, quindi è A per modulo di teta primo diviso A quadro più B quadro diviso B per teta primo diviso A quadro più B quadro. Quindi si semplifica tutto tranne A sopra, B sotto e forse il segno di teta primo, il quale circa potete pensare che sia 1, insomma, perché se cambia segno vuol dire che ha cambiato, che è passato attraverso 0, quindi vuol dire che si sarebbe annullato da qualche parte. Quindi probabilmente possiamo escludere quel caso. Ok, e quindi questo è costante. Nota che K e tau non sono costanti, però il rapporto tra K e tau sì, almeno dove non si annulla teta primo. E quindi questo cos'è che ha dimostrato? Ha dimostrato che 5 implica 1. Dunque, la forma esplicita di 5 ha la proprietà 1. Ok, adesso quello che ci resta da fare è il viceversa, passare da 1 a 5. Allora qui abbiamo due metodi come al solito. O usiamo la proprietà 1 per costruire in modo esplicito la curva, scegliendo bene le coordinate, oppure usiamo il teorema fondamentale, dicendo se io ho una curva con k diviso tau costanti, allora trovo i parametri a, b e teta in modo tale che la curva che abbiamo qui, quella elica generale che abbiamo con questi parametri, dia esattamente quel k e quel tau. Allora, per fare 5 implica 1, quindi ultimo punto, per fare 5 implica 1 possiamo usare il teorema fondamentale mostrando, oh scusate, 1 implica 5 perché 5 implica 1 l'ho appena visto. Dunque, 5 implica 1 l'ho appena visto, se le curve sono di quel tipo allora k diviso tau costante, mostrando che data gamma con k diviso tau costante trovo parametri a, b, teta in funzione di t, quindi a e b sono costanti e teta è una funzione, tale che l'elica che ha quei parametri ha esattamente k e tau come curvatura di torsione, tale che l'elica 5 con quei parametri a curvatura e torsione k e tau, e quindi è l'unica curva meno di isometria dello spazio che ha quella proprietà. Quindi basta in sostanza dimostrare che riesco a trovare a, b e teta con l'ipotesi che k diviso tau siano costanti. Ok? Allora l'idea di fondo è cerchiamo a, b, teta con queste proprietà: k quadro più tau quadro sia uguale a teta primo alla seconda diviso a alla seconda più b alla seconda. E provate a guardare i conti di prima: k diviso tau è costante, ma se provate a fare la somma dei quadrati, la somma dei quadrati vi dice al numeratore a teta primo a quadro teta primo quadro, b quadro teta primo quadro, fate la somma, una quadro più b quadro si semplifica con quello sotto. Quindi cercate a b teta con queste proprietà. Immagino si possa fare in molti modi, questo mi è sembrato il modo più ragionevole. A uguale k che moltiplica quadro più b quadro diviso teta primo, che è uguale a k diviso k quadro più tau quadro che moltiplica teta primo. B semplicemente uguale a k. No, volevo fare lo stesso conto e ne ho dedotto che B deve essere tau diviso k quadro più tau quadro per teta primo. E a quadro più b quadro uguale a 1, perché tanto questo possiamo sempre imporlo. Allora, la prima uguaglianza dovrebbe venire fuori essenzialmente da quello che sapevamo prima. Guardate come abbiamo calcolato, per esempio, K. Per ricavare K abbiamo calcolato A modulo di θ' diviso questo, giusto? Quindi da qua posso ricavare A dicendo che A è uguale a K moltiplicato A quadro più B quadro e diviso per θ'. E lo stesso per B all'incirca. Quindi vediamo un attimo, faccio dei segni rossi. Questo mi dice come ricavare A. Essenzialmente questo mi dice come indovinare B. E siccome k quadro più tau quadro lo sapete scrivere in funzione di a e b, vedete che lì avete ricavato a e b in funzione di k e tau e di θ' in teoria. Però il fatto che a quadro più b quadro potete imporre che sia 1 dovrebbe dirvi quanto vale θ'. Questo determina θ' k e tau in modo, pardon, θ' a e b, in modo che l'elica 5 con questi parametri abbia curvatura k e tau come curvatura di costante, di torsione. Sono sicuro che non è l'unico metodo, ma è il metodo più diretto, diciamo, per usare il teorema fondamentale. Alternativa, dedurre direttamente da 1 no, da 1 non ci sono riuscito, da 2 e 3 la forma 5. E da 1 non ci sono riuscito perché è abbastanza difficile usare solo l'ipotesi K diviso tau costante. Invece le ipotesi geometriche sono molto facili perché dite il vettore, beh, il vettore magari mi prendo il vettore costante e lo metto nella posizione 0, 0, 1, asse delle z, e cerco di capire come sono fatti tangente e normale. Quindi questa è l'alternativa che vi lascio. Dedurre direttamente dai punti 2 e 3, tanto sappiamo già che 2 e 3 sono equivalenti a 1, quindi va bene. E questo chiude questo piccolo teorema, diciamo. E notate l'interesse di questo teorema è esattamente che vi generalizza il caso delle eliche. Queste curve sono le eliche generali. Se poi e K è costante, allora anche tau è costante e si trovano le eliche circolari. Che essenzialmente si trovano come caso particolare in cui la funzione teta di t è esattamente t. Ok. Allora, prima di fare l'intervallo, volevo fare un altro esempio. Ok, allora magari finisco questo file che altrimenti diventa troppo lungo. Oggi è giovedì 9 09 01 25. Cambiamo file e facciamo un altro esempio esplicito di costruzione di una curva che ha un certo interesse teorico. Questa curva si chiama trattrice ed è interessante per due motivi. Primo motivo è la più facile curva di trascinamento. Le curve di trascinamento sono le curve che si ottengono quando voi prendete qualcuno che sta camminando lungo una traiettoria e che si sta trascinando dietro qualcosa con uno spago di lunghezza fissa. A seconda delle posizioni iniziali e della traiettoria del tizio, l'oggetto trascinato fa un'altra curva. Tipico esempio di questa cosa è la bicicletta. Quando voi andate in bicicletta, la ruota davanti decidete dove va e quella dietro segue, ma non fa esattamente la stessa traiettoria. E come le macchine pure, quando sterzate di solito rovinate la carrozzeria perché la macchina chiude la curva. Ecco, calcolare le curve di trascinamento, diciamo, è un problema non banale, di solito è un problema abbastanza interessante e non banale. La più semplice curva di trascinamento è la trattrice. La trattrice è la curva che si ottiene quando un tizio cammina lungo una retta trascinandosi dietro un cane con guinzaglio fisso che però fa la massima resistenza possibile. Quindi il guinzaglio resta sempre teso, la distanza fra il tizio e il cane è sempre la lunghezza del guinzaglio, il tizio va avanti e il cane viene trascinato. Però la ruota della bicicletta è la stessa cosa essenzialmente, è lo stesso problema. In quel caso il guinzaglio è la lunghezza della bici, la distanza tra le due ruote. E c'è un motivo ulteriore per cui la trattrice è molto interessante, che è questo. Se si prende la trattrice e la si fa ruotare, allora la trattrice, vi anticipo, è una curva fatta così. Ha una forma di questo genere. Se la prendete e la fate ruotare intorno a questo asse, viene una bella superficie di rotazione. E questa superficie di rotazione, se poi fate anche l'altra metà, diciamo, è più simpatica. E questa superficie di rotazione si chiama pseudosfera di Beltrami. Pseudosfera di Beltrami. E ha la proprietà, una proprietà molto particolare che vedremo nel secondo semestre, e che è questa. Le sfere di raggio 1 hanno la proprietà di avere curvatura 1 in tutti i punti. Vi dirò cos'è la curvatura di Gauss e potete già immaginare che una sfera, tutti i punti hanno la stessa curvatura, come le circonferenze. E le sfere sono superfici in cui la curvatura è costantemente 1. Ecco, questa superficie è una superficie in cui la curvatura di Gauss è costantemente meno 1. A curvatura costante meno 1. È superficie con curvatura di Gauss costante uguale a meno 1. Le sfere, insomma, invece, sfere sono le sfere unitarie di raggio 1, hanno curvatura costante uguale a 1. Quindi in un certo senso sono il contrario di una sfera dal punto di vista della geometria di Gauss. E cos'è la curvatura di Gauss? Ve lo dirò nel secondo semestre e faremo esplicitamente il conto. E l'interessante storicamente è questo: la pseudosfera di Beltrami è stato il primo esempio geometrico differenziale di una superficie immersa nello spazio euclideo e che si comportasse circa come un piano ellittico, cioè come un piano in cui, dato un punto e una retta, ci sono due parallele a quella retta data, mentre la sfera all'incirca, la sfera modulo antipodia, è un esempio di piano ellittico. Il piano ellittico è facile, è circa la sfera modulo antipodia, cioè lo spazio proiettivo, il piano proiettivo. Invece trovare un esempio di piano iperbolico, forse ho detto ellittico ma ho sbagliato, la pseudosfera di Beltrami è un esempio di piano iperbolico. E per la verità è un esempio parziale, cioè una parte del piano iperbolico può essere rappresentata su una parte della pseudosfera di Beltrami. Perché la pseudosfera di Beltrami ha due problemi seri. È singolare dove si appoggia, sono punti singolari, e non è compatta, cioè va verso l'infinito. Mentre il piano iperbolico, no, è un bel pezzettino di piano proiettivo. Però la pseudosfera di Beltrami è stato il primo esempio in cui si è riusciti a costruire dentro agli spazi euclidei un modellino di geometria iperbolica, il che ha dimostrato a tutti che la geometria iperbolica deve esistere se esiste la geometria euclidea, perché dentro la geometria euclidea si riesce a trovare un modello parziale di geometria iperbolica. Questo è stato il primo esempio che ha convinto tutti, diciamo, che, cioè tutti quelli che sapevano fare i conti, che non è facile. Ok, allora queste sono le motivazioni per farlo. E, i conti sono difficili, vi avviso, non li faccio tutti e vi lascerò da provare da soli, però vi dico i passaggi fondamentali. Allora, come si costruisce? Costruzione. È una curva piana che passa per il punto A,0 è tale che in ogni suo punto il segmento di tangente fino all'asse delle y, fino all'asse delle ordinate, è sempre di lunghezza a. Cioè, in pratica, partite dal punto A,0 e costruite una curva in modo tale che in ogni suo punto, quando prendete la tangente e la intersecate con l'asse delle y, questa lunghezza sia sempre a, come era all'inizio. È il guinzaglio per il cane. In ogni punto prendete la tangente, intersecate qua, e la lunghezza deve essere sempre a. Questo essenzialmente definisce la curva. E capite che è esattamente quello che vi dicevo. Un tizio sta camminando lungo l'asse delle ordinate, trascinandosi dietro un cane che parte da posizione a zero. E, ecco, con queste informazioni dobbiamo riuscire a capire come è fatta questa curva. Allora, vediamo se l'ho scritto, non l'ho scritto, trascinamento, interpretazione dinamica. Il punto trascinato da un segmento di lunghezza A da parte di qualcuno che cammina lungo l'asse delle ordinate. Questa è l'interpretazione dinamica di questa traiettoria. Ok, allora come costruirla? Se x, y è un punto della trattrice, allora, cos'è che devo fare di questo punto? Questo è il punto XY. Devo calcolare la retta tangente, intersecarla con l'asse delle Y e poi imporre che la distanza del punto da questo sia esattamente A. Allora, punto della retta trattrice. Allora, X', Y' è vettore tangente in quel punto. Ah, e quando dico questo intendo un parametro t che va in x calcolato in t, y calcolato in t. Sto cercando questa curva incognita, d'accordo? Quindi vettore tangente derivo tutti e due i cosi. La retta tangente, che cos'è? È il punto xy a cui sommo il vettore x', y'. Quindi i punti di questa retta sono del tipo x più alfa x', y più alfa y' con alfa appartenente ad R, giusto? punti della retta tangente in x, y. E l'intersezione con l'asse delle y, l'asse delle y che ha equazione x uguale a 0, scriviamo x grande uguale a 0, tanto per non confonderci. Se x grande è uguale a 0, trovate x più alfa x primo uguale a 0, cioè alfa deve essere uguale a meno x diviso x primo. Allora, da questo, dunque, è il punto, che punto? Il punto di prima coordinata 0, ovviamente, l'abbiamo calcolato perché sia 0, e seconda coordinata y più alfa y primo, dove alfa è quello che abbiamo calcolato, cioè 0, y più, anzi meno, x diviso x primo che moltiplica y primo. D'accordo? Quindi qui ho fatto delle cose banali, diciamo, di geometria del piano. Ho preso il punto, ho calcolato la tangente e intersecato con l'asse y. Quindi quello che ho imparato adesso è che se questo è x, y, questo qua è il punto 0, e poi che cos'è? y meno x diviso x primo per y primo. Ok, quello che mi resta da imporre è che questa distanza sia esattamente uguale ad a. E vediamo cosa succede. E imponiamo che la distanza del punto xy dal punto 0, y meno questa cosa, x diviso x primo per y primo, la distanza sia uguale ad a. Quindi la distanza, facciamo la differenza dei due punti, la norma del vettore. Quindi viene x alla seconda, questo meno questo, quindi più x diviso x primo per y primo elevato alla seconda uguale a alla seconda. Cioè x alla seconda più x alla seconda diviso x primo alla seconda per y primo alla seconda uguale a alla seconda. Questo deve caratterizzare la nostra curva. Questo naturalmente che cos'è in realtà? Ci dice, abbiamo incognite x di t e y di t e devono essere due funzioni che soddisfano a questa relazione che riguarda le due funzioni, le derivate delle due funzioni. Naturalmente tutto funzioni di t, quindi è un'equazione differenziale ordinaria. Osservazioni. Allora, la cosa straordinaria di questa è che riusciamo a trovare la curva. Di solito se avete un problema così a casaccio è praticamente impossibile trovare esplicitamente la parametrizzazione della curva. Invece in questo caso ci riusciamo, combinando queste due osservazioni. Allora, da queste espressioni potete ricavare quanto vale x primo alla seconda più y primo alla seconda. Perché vediamo, moltiplicate l'equazione per x primo alla seconda, se volete faccio qualche passaggino qui, x alla seconda che moltiplica x primo alla seconda più x alla seconda che moltiplica y primo alla seconda è uguale a alla seconda per x primo alla seconda. Giusto? Però qui posso raccogliere x, quindi viene x primo alla seconda più y primo alla seconda è uguale ad a alla seconda per x primo alla seconda diviso x alla seconda. Sei d'accordo? A alla seconda, x primo alla seconda diviso x alla seconda. Voi dite, non è così esplicito, però se la curva è unitaria, vuol dire la norma del vettore tangente è 1, ma questa è esattamente la norma del vettore tangente. Abbiamo che a alla seconda per x primo alla seconda diviso x alla seconda è costantemente 1. E notate questa equazione, perché essenzialmente questa equazione la sapete risolvere, sapete integrarla esplicitamente. Quindi vi dice perlomeno chi è x in funzione di t. Conoscendo x in funzione di t possiamo scrivere y' e cercare di risolvere anche l'altra equazione. Quindi questa prima cosa. Però la seconda cosa che volevo farvi notare è questa. Sempre da questa espressione uno può ricavare quanto vale y' diviso x'. Vediamo un attimo, questo dovrebbe essere più facile, proviamo a fare i conti qua. Abbiamo x alla seconda che moltiplica y' alla seconda diviso x' alla seconda uguale a alla seconda meno, e porto l'altra parte x alla seconda. Quindi cancello questo e dividiamo per x alla seconda, poi facciamo la radice quadrata. E questo quindi sarà la radice di a quadro meno x quadro diviso x. E adesso farò una cosa che vi sembra completamente fuori di testa, cioè complico la faccenda, però complico la faccenda perché quello che sto cercando di fare adesso è di calcolare la curvatura senza calcolare la curva. E per calcolare la curvatura vi ricordate che più o meno bisogna fare nel piano un determinante della derivata prima, derivata seconda, diviso la norma della derivata prima circa. E quando avete y' diviso x' e fate la derivata, derivo rispetto a t. E allora y' diviso x' e derivata rispetto a t viene, la radice di a quadro meno x quadro diviso x e derivato rispetto a t. Cos'è che viene qua? Viene y alla seconda per x primo meno y primo per x secondo diviso x primo alla seconda. E qua viene una cosa un po' sgradevole, comunque viene x alla seconda. E poi bisogna fare la derivata di quello che c'è sopra, che però comporta una radice, bisogna derivare la radice. Mi sono fatto i conti, viene meno x diviso la radice che moltiplica il denominatore, meno la radice, perché prendo la radice per la derivata del denominatore, e tutto quanto moltiplica x primo. Ok, allora qua mi trovo y alla seconda x primo meno y primo per x alla seconda diviso, metto x primo elevato alla terza, lo porto di là, uguale, e qui bisogna farsi un po' di conti, e i conti portano x alla seconda al denominatore, la radice di a quadro meno x quadro al denominatore, x alla seconda lo trovate, e se non ho sbagliato i conti viene meno a quadro. Ok, a questo punto vi ricordate come si fa a calcolare k? K si fa x' y', x secondo y secondo diviso la norma di x' y'. Al cubo. A priori non siamo in parametro d'arco, quindi dobbiamo essere prudenti. E quello che trovate sopra, x' y' meno y' x secondo, è esattamente un pezzo di quello che abbiamo là. E d'altra parte, quello che c'è qua sotto sarebbe la radice di x' alla seconda più y' alla seconda elevato alla terza. Però vi ricordate che ho calcolato quanto vale, ho semplificato questa espressione. E quindi possiamo cercare di usarlo qua. Bisogna fare la radice di quello ed elevarla alla terza. Quindi quello che trovate qua è qualcosa del tipo a alla terza per x' alla terza diviso x alla terza, mi sembra. E notate che sto usando informazioni in modo molto astuto, cioè questi passaggi uno non si li inventa in poco tempo. Però se guardate adesso cos'è che sta succedendo, qui c'è il numeratore, lo conoscete, al denominatore c'è x' alla terza e vi permette esattamente di usare questa formula. Qui avete calcolato esattamente quello che serve per calcolare, quindi viene meno a alla seconda diviso x alla seconda per la radice di a quadro meno x quadro e poi resta diviso a alla terza diviso x alla terza. E quindi insomma semplificate un po' di cose, e x al numeratore a quadro meno x quadro al numeratore diviso. Avete calcolato la curvatura senza aver calcolato la curva, solamente avendo qualche informazione dall'equazione differenziale a cui quella curva soddisfa. Ok, io ammetto che ci ho messo un po' a mettere insieme tutti questi pezzi, quindi immagino che anche voi dovete pensarci una mezz'oretta, però vi assicuro che la cosa è veramente simpatica e da capire. Quindi, primo risultato che abbiamo è questo. Da quell'equazione differenziale all'inizio possiamo ricavare due cose. Qual è la norma del tangente e qual è il rapporto y' diviso x'. Da queste due informazioni riuscite a calcolare la curvatura della trattrice senza calcolare la curva. Prima informazione, morale, abbiamo calcolato K della trattrice senza calcolare la curva esplicitamente, solo sfruttando l'equazione differenziale a cui deve soddisfare. Il che è molto sensato perché sono tutte informazioni differenziali quelle della curvatura. Allora, questa è la prima magia. La seconda magia è che adesso vi faccio vedere come integrare direttamente questa equazione per trovare la curva. Poi troviamo esplicitamente la curva integrando le equazioni differenziali, l'equazione differenziale trovata. E fare l'integrazione di quella iniziale in cui stiamo mescolando x' e y' è praticamente impossibile. Però, siccome siamo riusciti a dire se la curva è unitaria, soddisfa questa condizione, a x' diviso x uguale 1. Allora x' diviso x uguale 1 diviso a, e tutti sanno integrare questa equazione e il risultato è x uguale a per e alla t diviso a. nota x calcolato in 0 deve essere a piccolo, perché questa è la condizione iniziale di trascinamento. Quindi abbiamo trovato quanto vale x in funzione di t. X di t è uguale ad a per e alla t diviso a, se volete scrivere esplicitamente questo. Dopodiché, e adesso secondo utilizzo di questa formula, secondo utilizzo di questa formula, quello vi dice quanto vale y' in funzione di x e quindi vi dà un'equazione differenziale per y' e basterà integrare quella. Y' che cos'è? È scritto qua sopra radice diviso x per x'. Radice di a quadro meno x quadro diviso x che moltiplica x'. Giusto? E quindi diventa la radice di a quadro meno x quadro che moltiplica x' diviso x, ma x' diviso x sappiamo quanto vale, 1 diviso a. Radice di a quadro meno x quadro diviso a. Dove per di più sappiamo quanto vale x, quindi questa è la radice di a quadro meno a alla seconda per e alla 2t diviso a e poi diviso a. E quindi viene una cosa apparentemente abbastanza semplice, 1 meno e alla 2t diviso a, giusto? Perché a quadro lo raccogliete, lo semplificate con sotto e siete contenti. Quindi avete un'equazione differenziale da risolvere, y' uguale radice di 1 meno e alla 2t diviso a. E naturalmente equazione differenziale è la più semplice possibile, cioè vi sto dicendo una derivata di y è quella funzione lì, quindi y è la primitiva di questa. Quindi basta fare una primitiva. Basta integrare e qui cominciano i problemi, perché quello che ci interessa è y di t è una primitiva della radice di 1 meno e alla 2t diviso a in dt. Come si fa un'integrale di questo tipo? E a questo punto io potrei anche dirvi, avete fatto analisi 1, sapete fare gli integrali, e probabilmente questo lo sapete fare. Allora, ci sono due modi per integrare. Uno, capite, è una radice di 1 meno qualcosa al quadrato. Quindi avete essenzialmente due strategie possibili. O usate funzioni razionali, oppure usate trigonometria. Allora, usare funzioni vorrebbe dire, fate un cambiamento di variabile, z uguale e alla t diviso a. Allora, dz, che cosa viene? 1 diviso a e alla t diviso a dt, mi sembra. Quindi ricavate quanto vale dt per fare la sostituzione dentro l'integrale. Dt che cos'è? A per e diviso e alla t diviso a dz, ma e alla t diviso a viene z, quindi il risultato è a dz diviso z. Giusto? Quindi se volete fare il cambiamento così, viene radice di 1 meno z quadro che moltiplica a dz diviso z e basta. E dopo al posto di z dovete scrivere a alla t diviso a. Allora, la domanda naturalmente è se sapete fare questo integrale. A questo punto, e credo che sia uno degli integrali che trovate nelle tavole di integrazione. Dopo vi scrivo il risultato. L'altra possibilità è fare una sostituzione del tipo: scrivo che E alla T diviso A è uguale, per esempio, al seno di un certo angolo. Allora fate, come al solito, 1 diviso A per E alla T diviso A per dt è uguale a coseno di teta per dt. Dovete ricavare quanto vale dt per fare la sostituzione. E dt viene A che moltiplica il coseno di teta diviso E alla T diviso A per dt. Ma naturalmente E alla T diviso A è il seno di teta, quindi questo è A coseno di teta diviso seno di teta di teta. E quindi anche qua potete fare una sostituzione simpatica che vi dice radice di 1 meno sen teta al quadrato, che moltiplica A per cos teta diviso seno di teta di teta. E naturalmente questo è simpatico perché 1 meno sen quadro è cos quadro, quindi qua ritrovate il coseno, quindi viene A coseno al quadrato di teta diviso il seno di teta di teta. E anche questa sembra una espressione abbastanza ragionevole da integrare, giusto? Perché fate A integrale di 1 meno seno al quadrato di teta diviso sen teta di teta. 1 diviso seno si integra, il seno si integra, e quindi fate, dopo un po' di passaggi, io ho trovato questa formula, A che moltiplica coseno di teta più, si può scrivere in vari modi, logaritmo del seno di teta diviso 1 più cos teta, oppure se preferite è A per il coseno di teta più il settore della tangente iperbolica del coseno di teta. Guardate le tavole di integrali. Invece, se volete integrarla da questa parte, qui è un pochino più complicato. Bisogna che andiate a riguardare un pochino come si integrano le funzioni razionali con le radici. E io ho trovato questa espressione dopo un po' di fatica, e quindi vi dico l'espressione finale, secondo me è questa, radice di 1 meno z quadro meno il logaritmo di 1 più radice di 1 meno z quadro diviso z. Dopo al posto di z mettete e alla t diviso a e viene un'espressione simpatica. Anche questa si può esprimere, se volete, con un coseno iperbolico, un settore di coseno iperbolico. Anzi, ve la scrivo se volete. Rifatta la sostituzione può venire questo. A che moltiplica la radice di 1 meno e alla 2t diviso a meno il logaritmo di 1 più la radice di 1 meno e alla 2t diviso a diviso e alla t diviso a, e questo lo potete scrivere come A che moltiplica la radice di 1 meno e alla 2t diviso a meno il settore del coseno iperbolico di E alla meno T diviso A. Questa è un po' una sfida per voi per riguardarvi le funzioni che sapete integrare e guardare come integrare 1 diviso seno o compagnia del genere che porta sempre indietro qualcosa di iperbolico o di logaritmo. Bene, detto questo, conclusione. abbiamo, e vi costerà un paio d'ore se volete ottenere questa conclusione, abbiamo tre espressioni possibili per la trattrice. Allora, la prima espressione è tremenda, ma ha il vantaggio di essere in parametro d'arco. X uguale E A, che moltiplica E alla T diviso A, Y uguale quella cosa che ho scritto lì, A che moltiplica radice di 1 meno E alla 2T diviso A, meno il logaritmo di 1 più la radice, stessa radice, diviso E alla T diviso A. Brutta espressione, ma in parametro d'arco, che è in parametro d'arco. Questo è un caso fantastico di una curva estremamente difficile a priori, ma che si riesce addirittura a parametrizzare direttamente in parametro d'arco. Perché dico in parametro d'arco? Perché l'equazione differenziale che abbiamo trovato metteva proprio uguale a 1 la norma del vettore tangente. Questo però, naturalmente, se provate a fare le derivate di x è facile, la derivata di y viene subito un casino. Quindi è difficilissimo fare i conti così. Ma se usate l'altra espressione, potete scrivere x uguale a per seno di teta e y verrà fuori una cosa del tipo, come ho scritto prima, a cos teta più logaritmo. Ah, qui l'ho cambiata ancora. Logaritmo della tangente di teta mezzi. E usando le formule di trigonometria, il logaritmo della tangente di teta mezzi è esattamente il logaritmo di sin teta diviso 1 più cos teta. La tangente di teta mezzi sapete scriverla. E queste sono le due espressioni che abbiamo trovato per sostituzione dell'integrale di prima per integrazione. E però anche questa vedete che è piuttosto antipatica da usare, c'è un logaritmo di cose trigonometriche, ma la cosa più simpatica è questa: se poniamo coseno di teta uguale tangente iperbolica di un certo teta che non è lo stesso, diamo un altro nome, tangente iperbolica di, come chiamiamo un parametro? T teta, alfa sembra costante, beta sembra costante, x e y non posso usarli perché x e y li ho già usati, mettiamo w doppio. Se pongo cos teta uguale tangente iperbolica di w doppio, allora il seno di teta quanto viene? Viene la radice di 1 meno la tangente iperbolica al quadrato di w doppio e viene 1 diviso coseno iperbolico di w doppio. Fate 1 meno tangente iperbolica, viene coseno iperbolico meno seno iperbolico, sopra viene 1. E troviamo che cosa? X uguale, invece che A per seno di teta, A diviso coseno iperbolico di W doppio. E Y uguale, invece che quella cosa lì, che potevo anche scrivere in questo modo, A cos teta meno il settore della tangente iperbolica del coseno di teta. È per questo che uno gli viene in mente, siccome voglio semplificare questa espressione, il settore della tangente iperbolica è un logaritmo, derivare logaritmi antipatico, per semplificare questa espressione uno che cosa fa? Beh, dice che l'argomento cos teta sia la tangente iperbolica di qualcuno, così il settore della tangente iperbolica viene doppio. Ok? Così vi dà un senso a questa espressione, y diventa molto semplice, a che moltiplica la tangente iperbolica di w doppio a cui togliete w doppio. Ecco, questa è l'espressione più semplice, diciamo, da un punto di vista analitico per questa curva. Derivare queste espressioni è molto facile. Quindi adesso potreste dire, ok, questa è la curva, provo a fare la derivata, prima, seconda, calcolo la curvatura, vedo come è fatta questa curva, in modo più o meno umano. Allora, adesso facciamo l'intervallo, però prima dell'intervallo naturalmente c'è un esercizio. Accidenti, ho spostato tutto. Esercizio, questo per tutti. Con questa espressione calcolare C di gamma, la curva dei centri della trattrice. Ricordate che C di gamma si calcola facendo gamma più 1 sulla curvatura moltiplicato per la normale. Però con questa espressione è facile fare la derivata seconda, calcolare la normale, vedere la curvatura e provare a fare questo conto. Il risultato è molto simpatico perché è questo. I centri di curvatura di una trattrice danno una catenaria. Il risultato è una catenaria. Catenaria, dovreste sapere, è il grafico della... Prego? Oh, non è periodica la catenaria. La catenaria dovrebbe essere il grafico del coseno iperbolico, un po' ruotato. Quando fate i ponti, o vengono parabole o vengono catenarie a seconda della distribuzione dei pesi, se i pesi sono distribuiti in un modo o nell'altro. E quello che succede è questo. Voi avete questa trattrice che è fatta così e la curva dei centri è una cosa del tipo segue, naturalmente è rovesciato il grafico, quindi qua sarà non t coseno iperbolico di t, ma coseno iperbolico di t virgola t, qualcosa del genere. Il risultato è una catenaria, grafico del coseno iperbolico. Quindi il risultato è molto semplice. Bene, direi di fare un po' di intervallo e poi vi dico, vi avevo avvisato che facevo un'ora in più oggi, e vi racconto la storia delle curve sferiche. E metto un po' a posto questi appunti.
per che non abbia anzi in realtà che è stato proprio per
Thank you.
allora settimana prossima, lunedì, pensavo di fare anche qualche esercizio così di ripasso, tipo compiti. E questi sono due esercizi tipici da compitino o da compiti, diciamo. Cioè, voi vi riguardate che abbiamo detto che le rette di Φ3 corrispondono con le cognate di Pluck facendo il minore 2x2 a certi punti di P5 che sono sulla quadrica di Klein, soddisfano una certa equazione che vi ricordate della quadrica di Klein, e certi insiemi di rette corrispondono a certi insiemi di punti sulla quadrica. Ecco, per esempio, queste sono due cose abbastanza facili da vedere. Prendete una quadrica rigata di P3, contiene due schiere di rette. Allora, prendete una schiera di rette, provate a calcolare i punti di con l'inversione di Plucker e cercate di capire che insieme formano dentro a P5. Dovreste trovare che è una quadrica contenuta nella Klein. Sezione di un piano con la quadrica di Klein. Però notate che una quadrica rigata contiene due schiere di rette. Quindi una schiera di retta vi dà una quadrica in P5. L'altra schiera di retta vi dà un'altra quadrica. Sono rette completamente diverse, naturalmente. Però ciascuna di quelle interseca le altre. Quindi devono essere due coniche messe in un certo modo dentro a P5. Provate a capire come sono messe. E un'altra cosa simile è questa. Se prendete le rette che passano per un certo punto fissato, tutta la stella di rette, è uno spazio proiettivo di dimensione 2 e corrisponde ai punti di un piano di P5 tutto contenuto nella quadrica di Klein, perché tutti quei punti corrispondono a rette di P3. Se prendete un cono che ha vertice in quel punto, lui contiene un certo numero di queste rette, contiene le sue generatrici del cono, diciamo, se è di rotazione per esempio, ma contiene certe rette, e che sotto insieme formano queste rette dentro a quel piano. Ecco, provate a capire, questi sono due piccoli esercizi, diciamo, di descrizione della geometria delle rette, certe rette di P3 che insieme formano dentro alla quadrica di Klein in P5. Questi due mi aspetterei che sapeste, forse il primo l'avevo anche un pochino fatto, il secondo no, e provate a pensarci. Lunedì pensavo anche di fare qualche cosa così di riassunto. Ecco, invece questo l'insieme delle curve sferiche insieme all'insieme delle eliche, diciamo, sono le due cose teoriche, diciamo, più importanti dal punto di vista che si riesce a trattare facilmente in modo elementare. Allora, cosa sono le curve sferiche? Sono le curve che sono contenute completamente in una sfera. Notate, proprio sulla superficie, sulla buccia della sfera. Su una superficie sferica. Allora, prendiamo gamma unitaria e vogliamo capire come sono fatte. Naturalmente sono comunque curve, hanno curvatura e torsione, capire che relazioni ci sono tra curvatura e torsione finché siano sferiche. Allora, gamma unitaria regolare e con la torsione, la curvatura e la derivata della curvatura tutte diverse da zero sempre. Vedrete che entrano questi tre in gioco e quindi bisogna chiedere che non si annullino mai, altrimenti succedono cose strane come abbiamo visto in casi facili. Allora, gamma è contenuta nella superficie di una sfera scrivo così per essere sicuri di capirci, per me la sfera è solo la buccia, d'accordo? Se volessi la palla, cioè anche l'interno, direi la palla vuol dire le cose distanti meno di r da un punto, la buccia vuol dire esattamente le cose distanti esattamente r da un punto, quindi quando dico sfera intendo la buccia in realtà, però per essere specifici diciamo proprio nella superficie sferica, se e solo se soddisfa queste condizioni tremendissime, che però adesso andiamo ad esplorare. Se tau diviso k è uguale a K' diviso tau K alla seconda derivato. Cioè, affinché una curva sia sferica, cioè sia contenuta in una sfera, deve essere tale che tau diviso K sia uguale alla derivata di quel K' diviso tau K secondo. Questo vale se e solo se 1 diviso K alla seconda più 1 diviso K derivato e alla seconda per 1 diviso tau alla seconda è uguale a R alla seconda costante, dove la costante è proprio il raggio della sfera in realtà. E, usando rho uguale 1 diviso k e sigma uguale 1 diviso tau, allora naturalmente se rho è uguale 1 diviso k, chi è rho primo? Rho primo è 1 diviso k primo, cioè è meno k primo diviso k alla seconda, mi sembra giusto? E sigma per rho primo che cos'è? Meno k primo diviso tau k alla seconda. Usando questa, queste espressioni, queste condizioni valgono se e solo se rho diviso sigma più sigma per rho primo derivato è uguale a 0, e questo vale se e solo se rho alla seconda più rho primo sigma al quadrato è uguale a r quadro costante, la stessa costante di prima. Cioè notate, abbiamo quattro condizioni: questa, questa, oppure espresse con l'inverso della curvatura e l'inverso della torsione. Può essere utile usarle diversamente, cioè usarle tutte e quattro. Vi faccio vedere un'utilità immediata di usarle tutte e quattro. Allora, l'equivalenza di questa e questa è piuttosto facile da dimostrare, basta sostituire. Se guardate i conti che vi ho fatto, tau diviso k è esattamente rho diviso sigma, perché sono gli inversi, e la derivata di k' diviso tau k secondo è esattamente, vi ho fatto vedere, meno sigma rho primo. Quindi questa espressione notate che è un pochino più semplice di quella che c'è sopra. Ok? E vedere che questa espressione è equivalente a questa è abbastanza semplice. E vedere che questa espressione è equivalente a questa è praticamente banale, sempre per sostituzione. Quindi, conclusione, anche la prima è equivalente alla seconda, che è un po' meno banale da calcolare perché bisogna fare un po' più di derivate. Ecco, per piccolo esercizio vi faccio vedere questa equivalenza qua. Cioè fa vedere che quell'espressione è nulla se solo se quell'altra espressione è costante. Allora, come facciamo? Beh, questa espressione è costante. Allora, rho alla seconda più rho primo sigma elevato alla seconda è uguale a r quadro costante. E se solo se, ovviamente, rho alla seconda più rho primo sigma alla seconda derivato è uguale a 0. Un'espressione costante se la derivata è nulla. Questo è tutto funzione del parametro S della curva, no? E come fate a derivare questo? Beh, 2 rho primo più 2 rho primo sigma che moltiplica rho primo sigma derivato giusto? Cosa facciamo di questa espressione? Il 2 lo buttiamo via. Rho primo lo si raccoglie. Allora viene Rho più. Rho primo l'ho raccolto, quindi qua resta sigma. Qua resta Rho primo sigma derivato uguale a 0. Allora, per ipotesi questo è diverso da 0, mi sembra, perché Rho è l'inverso di K. Io avevo supposto K primo che non fosse nullo. Quindi Rho primo è diverso da 0 e quindi vuol dire che Rho più sigma che moltiplica Rho primo sigma derivato è uguale a 0, che è esattamente la prima. Quindi questa è costante se e solo se questo, se e solo se questo, se e solo se questo, quindi se e solo se questa espressione, che è esattamente quello che vogliamo. Dividete per sigma e viene quell'altro. Quindi vedete che usando gli inversi di curvatura e torsione è molto facile dimostrare l'equivalenza di quelle due condizioni. Ok, allora quello che voglio farvi vedere adesso è questo fatto. Se una curva è contenuta in una sfera, allora soddisfa questa condizione differenziale, se e solo se. Quindi la prima cosa che farò è, se la curva è contenuta nella sfera, vi dimostro con un po' di conti che automaticamente soddisfa quella condizione. Dopodiché cerchiamo di tornare indietro col teorema fondamentale. O con una costruzione esplicita. Allora, vediamo dove scrivere. Scriviamo sotto. Vediamo. Che se gamma è contenuta nella sfera, diciamo, di centro C e raggio R grande, allora soddisfa, scusate, sono un po' stanco e scrivo peggio, soddisfa alle condizioni dette. Ok, allora, gamma è contenuto in quella sfera, quindi se faccio gamma meno il centro C, prodotto scalare con se stesso, gamma meno il centro C, che cosa avviene? Naturalmente voi dovete immaginarvi una sfera centrata in C di raggio R e una curva che viaggia su questa sfera. La curva può essere cattiva a prescindere. Prendete un punto della curva, naturalmente quando fate la distanza col centro, la distanza è esattamente il raggio perché lui sta in un punto della sfera. Quindi questa è la norma di gamma meno c al quadrato, questo è esattamente r quadro costante. D'accordo? Allora, facciamo una derivata. C è un punto costante, la curva gamma ovviamente contiene il parametro, quindi facciamo la derivata di questa espressione. Che cosa viene? A parte il 2 viene gamma meno C che moltiplica scalarmente gamma primo uguale a 0. Ah, supponiamo la curva unitaria, cioè in parametro d'arco, quindi gamma primo è esattamente il vettore tangente, cioè gamma meno C, prodotto scalare il vettore tangente, è uguale a 0. In altre parole, il vettore tangente è ortogonale al raggio, è ortogonale alla congiungente il punto col centro. Ok? Vettore tangente alla curva è tangente alla sfera. Ok, allora prendiamo questa espressione e deriviamo quell'espressione. Deriviamola un'altra volta. Allora, cosa viene? Gamma primo scalare gamma primo più gamma meno C scalare gamma secondo è uguale a 0. Giusto? Quando derivo un prodotto scalare devo derivare il primo scalare il secondo per il derivato del secondo. Allora, questo viene 1 più gamma meno C prodotto scalare con cosa? Cos'è gamma secondo? Siccome la curva è unitaria, gamma secondo è già ortogonale a gamma primo. Nota, gamma unitaria, gamma secondo è già ortogonale a gamma primo, dunque è già il normale alla curva. Applicando il metodo di Gram-Schmidt non dobbiamo fare niente, solo dividere. Quindi la normale alla curva semplicemente è la curvatura K moltiplicata per gamma secondo. Ok? Beh, forse non mi conviene neanche, mi conviene pensare che questo è T' uguale gamma primo, perché gamma primo è già unitario per definizione. E T' lo calcolo con le formule di gamma meno C prodotto scalare. Che cos'è T'? La derivata di T per le formule di Frenet è K che moltiplica N. Dovrebbe venire anche da questo, ma va bene lo stesso. Uguale a 0. Cioè questo mi dice che gamma meno C prodotto scalare con N è uguale a che cosa? A meno 1 diviso K. Ok, allora deriviamo ulteriormente quell'espressione, cioè naturalmente quando derivate cosa viene? La derivata di 1 viene 0, quindi 1 più, penso, gamma meno C scalare Kn uguale a 0, e facciamo la derivata di questo. Deriviamo questa espressione. Allora, cosa viene? 0, non scrivo neanche, più. Allora, faccio la derivata di gamma meno C, cioè gamma primo prodotto scalare Kn, più gamma meno C prodotto scalare con Kn primo. Questo è uguale a 0. Ok? Allora, questo è T scalare N moltiplicato per K e quindi viene 0, perché T è ortogonale a N per definizione. Quindi quello che resta è gamma meno C prodotto scalare con K primo a N più gamma meno C prodotto scalare con K N primo uguale a 0. Giusto? Allora, gamma meno C, scusate, scalare N, abbiamo scoperto prima che cos'era. Gamma meno C prodotto scalare con N, prima abbiamo scoperto che cos'era, basta moltiplicarlo per K. Più gamma meno C, moltiplichiamo anche questo per K, davanti, tanto K è uno scalare, no? Prodotto scalare, N' che cos'è? Per trovare N' bisogna usare la seconda equazione differenziale di Frenet. N' diventa meno K che moltiplica T più tau che moltiplica B. Questo è uguale a 0. D'accordo? Allora, gamma meno C scalare N abbiamo visto prima che era meno 1 diviso K. Ah, scusate, ho sbagliato, qui è K' che devo portare fuori. K' è lo scalare e qui è K, sì. Più. Allora, quando faccio gamma meno C prodotto scalare con T, l'avevo calcolato prima. Gamma meno C scalare T fa 0 perché vettore tangente è tangente alla sfera. Gamma meno C scalare B, quindi lo trovo lì. K tau gamma meno C prodotto scalare con B uguale a 0. Cioè, quando faccio gamma meno C e faccio il prodotto scalare con B, cos'è che trovo? Porto dall'altra parte K' al numeratore, K al denominatore e poi devo portare giù K e tau, K alla seconda, tau. Allora, intanto notate che semplicemente derivando sono riuscito a fare una cosa abbastanza curiosa. Ho preso il vettore gamma meno c, cioè quello che congiunge il centro con il punto variabile sulla curva, e l'ho decomposto con i vettori t, n e b. Quindi posso scrivere il raggio descritto dalla curva usando il riferimento di Frenet in quel punto. Ok? E cioè, in altre parole, posso scrivere gamma meno c come somma di t, n, b, perché ho i coefficienti, questa è una base ortonormale, quindi per trovare i coefficienti della combinazione lineare basta fare i prodotti scalari. Però voi dite, cosa c'entra con le formule che volevamo? E vedete che qua comincia a comparire qualcosa, k' diviso k quadro tau c'era nelle formule. Proviamo a derivare un'altra volta. Deriviamo questa espressione. Gamma meno C scalare B uguale K' diviso K alla seconda tau. Che cosa viene? Allora, al solito, faccio la derivata di gamma primo scalare B, che però fa 0, più gamma meno C scalare la derivata di B, uguale K' diviso K alla seconda tau derivato. Allora, questo fa 0 perché gamma primo è ortogonale a B, perché il vettore tangente è ortogonale a B. Gamma meno C scalare B primo dovremmo averlo... Ah no, scusate, gamma meno C scalare B primo devo calcolarlo. Gamma meno C scalare B primo che cos'è? Ultima equazione di Frenet, questo è meno tau che moltiplica n, uguale K' diviso K alla seconda tau derivato. Però quanto vale gamma meno C scalare n? L'avevo calcolato. Gamma meno C scalare n è meno 1 su K. Quindi c'è il segno meno, si cancella. Tau diviso K è uguale a K' diviso K alla seconda tau derivato. Questa era la formula che volevo dimostrare. Quindi per farla, in sostanza, bastava astutamente derivare quattro volte il fatto che gamma meno C era costante, la norma di gamma meno C era costante. Però ho scritto in rosso questa cosa perché volevo farvi notare un'altra cosa. Nota un'altra cosa. Abbiamo visto che il vettore gamma meno C si scrive come... A per il vettore dunque si scriverebbe così: gamma meno C prodotto scalare T moltiplicato T più gamma meno C prodotto scalare N moltiplicato N più gamma meno C prodotto scalare B moltiplicato B, perché TNB è base ortonormale. E quindi quando volete scrivere un vettore in una base ortonormale, i coefficienti della combinazione lineare sono esattamente il prodotto scalare del vettore contro i vettori di base. ricordate? E allora chi è questo? Allora, gamma meno C scalare T fa 0. L'altro è meno 1 su K, meno 1 su K che moltiplica N, più, e gamma meno C scalare B è K primo diviso K alla seconda tau moltiplicato B. Giusto? Dunque, e quando fate la norma di questo vettore, gamma meno C, mettiamola al quadrato, è uguale a R quadro, perché è il raggio, è uguale esattamente a 1 su K elevato alla seconda più K primo diviso K alla seconda tau elevato alla seconda. Costante. Che è la seconda formula che vi avevo scritto sopra. Cioè la somma di quei quadrati è una costante e quella costante è esattamente il raggio al quadrato della sfera. Ok, allora in questo modo in sostanza abbiamo dimostrato l'implicazione: se gamma sta su una sfera, allora soddisfa quelle relazioni che ho scritto. Se gamma sta su una sfera, allora soddisfa le condizioni dette. Bene. Viceversa. Supponiamo che gamma soddisfi alle condizioni su K e tau scritte sopra. Allora dobbiamo mostrare che esiste una sfera di centro C e raggio R, incogniti da trovare, e tale che gamma è completamente contenuto in questa sfera, cioè è contenuto completamente nel bordo del disco centrato in C e di raggio R. Bordo del disco di centro C, raggio R. Allora, apparentemente la cosa sembra proibitiva. Cioè, come fate a trovare un centro da queste informazioni o cose di questo genere? Invece, sfruttando i conti che avete visto prima, dovreste capire come si trova il centro. Da qui viene essenzialmente questa idea. Definiamo C due punti uguale la curva gamma a cui sommate 1 su K moltiplicato N e togliete K primo diviso K alla seconda tau moltiplicato B. La curva gamma è data. Dei conti che abbiamo fatto prima, sappiamo che se lei è una curva sferica, allora il centro deve soddisfare questa condizione. Quindi proviamo a usare questo punto. Questo a priori dipende dal parametro di gamma, perché gamma dipende dal parametro di gamma e tutte le altre K, N, tau, B, tutto quanto dipende dal parametro di gamma. Quindi a priori questo è un punto variabile nello spazio. Ecco, invece dimostriamo che è una costante. Mostriamo che C è un punto fissato indipendente da S il parametro, diciamo, perché calcolando C', se è un punto costante, dobbiamo calcolare la derivata e trovare che è 0. Facciamo C', cioè facciamo gamma più 1 su K per N meno K' diviso K alla seconda tau per B derivato. Quindi calcolate gamma primo più. Allora dovete fare 1 su k derivato che moltiplica n più 1 su k che moltiplica n derivato meno k primo diviso k alla seconda tau derivato moltiplicato b meno k primo diviso k alla seconda tau che moltiplica b primo. Giusto? Ho derivato tutto, mi sembra. Questo è il vettore tangente più 1 su k primo, vabbè, sarebbe meno k primo diviso k quadro, se serve lo facciamo, più 1 su k per n primo. N primo che cos'è? Bisogna fare meno kt più tau b. Questo lo lasciamo così, penso. K primo diviso k alla seconda tau derivato per b. E dobbiamo derivare b. Per derivare b bisogna fare meno tau per k. Quindi meno e meno fa più. K primo diviso k alla seconda tau che moltiplica tau per n. E qua ci teniamo 1 diviso k primo derivato n. Allora vediamo se viene 0. Qua c'è t. E questo è un punto. Quindi è scritto come combinazione, diciamo, di vettori t, n, b. Vediamo cosa succede. Dov'è che c'è t? Qui c'è t, qui ha coefficiente 1, qui ha coefficiente meno 1. E quindi si cancellano. Qui c'è n. Dov'è che c'è n? Qui c'è n. Allora qui il coefficiente è 1 diviso k derivato che è meno k primo diviso k quadro. Qui il coefficiente di n è k primo diviso k quadro perché il tau si semplifica. Quindi si cancellano. Cos'è che resta? Resta b. B qui ha coefficiente tau diviso k. Qui ha coefficiente che è già scritto qui. Ma proprio per ipotesi, la somma di questi due fa 0. Questa è l'ipotesi che abbiamo messo sulla curva, cioè soddisfa quella condizione su curvatura di torsione. Quindi, morale, questa derivata è 0. C è un punto costante. E qui abbiamo finito perché a questo punto la distanza di gamma dal punto C l'abbiamo calcolata sopra. La distanza di gamma da C al quadrato, siccome C è definito in questo modo, togliete gamma e viene 1 su k quadro più k primo diviso tau k quadro al quadrato. Ma questo per ipotesi è r quadro costante. Ricordate che le ipotesi hanno tutte equivalenti tra di loro, quindi possiamo usarle indipendentemente. Dunque, la curva gamma è contenuta nel bordo del disco di centro C raggio R. Fine. Ok, quindi in sostanza adesso sappiamo che le curve sferiche si caratterizzano esattamente per questa proprietà. Una di queste quattro proprietà caratterizza il fatto che la curva sia sferica, scritta solamente in termini di curvatura e torsione. Le curve di solito dipendono da due funzioni. Quando conoscete curvatura e torsione, essenzialmente conoscete la curva. E in caso particolare, in cui la curva non solo è sferica, ma è sulla sfera unitaria, caso particolare in cui gamma non solo è come sopra, che notate vuol dire parecchio, vuol dire unitaria, regolare, e k tau k primi diversi da zero. Caso particolare in cui k non solo è come sopra, cioè, ma sta sulla sfera unitaria. Cioè nel bordo del disco di centro 0 e raggio 1. Allora in questo caso, cioè questo è quello che chiamiamo S2 di solito. Allora in questo caso voglio farvi vedere che la curva è ancora più semplice, cioè dipende da un solo parametro. Calcolo K e tau in funzione di un unico parametro. Caso particolare, poniamo J due punti uguale gamma vettore gamma primo scalare gamma secondo, cioè il determinante di gamma gamma primo gamma secondo. Allora J primo, provate a calcolare J primo. Questo è un determinante, quindi per calcolare la derivata di un determinante, siccome è multilineare, dovete fare la somma delle derivate dei determinanti, scusate, la somma dei determinanti in cui derivate la prima colonna, derivate la seconda, derivate la terza, giusto? Questo sarebbe gamma, gamma primo, gamma secondo e poi derivato. Allora, derivate il primo più derivate il secondo più derivate il terzo. Perché per fare la derivata di un determinante, siccome funzione multilineare, si fa la somma dei determinanti delle derivate in cui una alla volta derivate le colonne o le righe o quello che volete. Però questo fa zero perché ha due colonne uguali, questo anche, e quindi questo qua è semplicemente gamma, gamma primo, gamma terzo. Bene, poniamo questo, allora vi dico che K, la curvatura di questa curva, è la radice di 1 più J quadro e la torsione di questa curva è J' diviso 1 più J quadro. Cioè, in altre parole, curvatura e torsione dipendono solo da questo parametro J. Però, notate, sono curve molto speciali, unitarie e sulla sfera unitaria. Quindi gamma è completamente la batteria scarica. Ok, siamo salvi. Quindi gamma è completamente determinata da J e è un cerchio cioè vuol dire una curva piana in sostanza perché se siete su una sfera per essere un cerchio deve essere tagliata da un piano e viceversa ogni piano taglia un cerchio sulla sfera se e solo se J è costante è un cerchio massimo se e solo se J è uguale a 0. J costante vuol dire J' uguale a 0. Ok, allora vorrei finire facendovi vedere queste proprietà perché bisogna usare una piccola astuzia che è da dire, altrimenti uno non ci pensa subito. E notate che la prima proprietà è un cerchio se solo se J è costante. È facile da capire perché guardate quando si annulla la torsione. Per essere un cerchio bisogna che sia una sezione con un piano, quindi deve essere una curva piana. Quando è che una curva è piana? Quando la torsione è nulla. Cos'è la torsione? J' diviso 1 più J quadro. Quindi si annulla se solo se J' è 0, cioè J è costante. Dopodiché l'altra è un po' meno facile, ma è piuttosto facile anche quella, perché cosa succede quando J è uguale a 0? Quando J è uguale a 0 è costante, quindi è piana, però guardate quant'è la curvatura. La curvatura è radice di 1 più 0, cioè la curvatura è 1, il che vuol dire che è un cerchio di raggio 1 e quindi deve essere un cerchio massimo sulla sfera. Quindi queste due cose sono abbastanza facili e se riusciamo a fare i conti a vedere che K e tau sono quelli là. D'accordo? Quindi questo non lo scrivo neanche, scrivetevelo voi. E invece vi dico come si fa a fare i conti per capire questo. Uno dice facile, calcolo il riferimento di Frenet, faccio tutti i conti, calcolo K e tau. Però non conviene perché sembra complicato. Per i conti non conviene usare Frenet. Perché Frenet ci costringe a fare che cosa? La derivata prima, seconda e terza essenzialmente. Ma usare un altro riferimento mobile ortogonale che è speciale di questo caso, dato da la curva gamma stessa è un vettore unitario perché sta sulla sfera unitaria. Quindi posso usare la curva gamma, o per meglio dire gamma meno l'origine, se volete essere precisi, come primo vettore. Siccome lui è un vettore unitario, gamma primo è automaticamente ortogonale a lui e di norma 1. Norma di gamma è uguale a 1. Dunque, gamma primo è ortogonale a gamma, ma la norma di gamma primo è uguale a 1 per ipotesi, perché la curva è unitaria. Quindi gamma primo, e se volete fare, il riferimento ortogonale, dovete prendere come terzo vettore gamma per gamma primo. Cioè usiamo come riferimento è dato da questi tre, gamma, gamma primo, gamma per gamma primo. È automaticamente un riferimento ortonormale, perché gamma è sulla sfera unitaria, quindi gamma meno 0 è un vettore di norma 1, la curva è unitaria, quindi gamma secondo è automaticamente ortogonale di norma 1, e gamma per gamma primo completa la terna. Ecco, allora basta calcolare che cosa succede per calcolare come al solito curvatura e torsione. Quindi, nota, qui faccio una serie di calcoli facilissimi. Gamma scalare gamma fa 1, perché gamma è contenuto in S2. E allora facciamo la derivata, gamma scalare gamma primo è uguale a 0, quindi gamma è ortogonale a gamma primo, abbiamo già detto. Facciamo la derivata, scusate, beh, gamma primo scalare gamma primo fa 1 perché la norma di gamma primo è uguale a 1, gamma è unitaria per ipotesi. Se faccio la derivata di questo viene gamma scalare gamma secondo uguale a 0, giusto? Cioè gamma primo è ortogonale a gamma secondo. Se prendo questa e faccio la derivata, cos'è che trovo? Gamma primo scalare gamma primo più gamma scalare gamma secondo è uguale a 0. E questo cos'è che mi dice? Che gamma scalare gamma secondo è uguale a meno 1, perché gamma, gamma primo scalare se stesso fa 1. E se prendo questa e faccio la derivata, cos'è che trovo? Che gamma primo scalare gamma secondo più gamma scalare gamma terzo è uguale a 0. Però gamma scalare gamma secondo fa 0, gamma primo scalare gamma secondo fa 0, giusto? Quindi trovo che gamma scalare gamma terzo è uguale a 0. Conclusioni. Allora, posso scrivere gamma secondo. Gamma secondo lo scrivo, siccome ho una base ortonormale, sarà gamma scalare gamma secondo che moltiplica gamma più gamma primo scalare gamma secondo che moltiplica gamma primo più il terzo vettore della base è gamma primo per gamma, è gamma per gamma primo scalare gamma secondo che moltiplica gamma per gamma primo. Notate che sto usando la base gamma, gamma primo e il prodotto vettore. È una base ortonormale, quindi se voglio scrivere gamma secondo si scrive in questo modo e qui dovrei aver trovato tutti i risultati. Allora, gamma scalare gamma secondo dovrebbe esserci da qualche parte, giusto? Gamma scalare gamma secondo viene meno 1, quindi meno gamma. Poi gamma primo scalare gamma secondo, gamma primo scalare gamma secondo fa 0, quindi questo non c'è. Questo è meno 1. E questo qua che cos'è? È proprio il determinante gamma, gamma primo, gamma secondo, cioè quello che avevo chiamato J. Quindi questo è questo più J gamma per gamma primo. Naturalmente questo è ortogonale, se volete un vettore ortogonale cosa fate? Trovate J gamma più gamma per gamma primo. Cioè se volete un vettore ortogonale a quello scambiate i due coefficienti e cambiate un segno. E, quindi il vettore T naturalmente è gamma primo, questo non c'erano dubbi. Il vettore N è gamma secondo diviso la norma di gamma secondo, che vuol dire meno gamma più J gamma per gamma primo diviso la norma, che cos'è la norma? È 1 più J alla seconda sotto radice. Il vettore B lo potete calcolare come T per N se volete. Quindi calcolate T per N, ma naturalmente trovate che è uguale a J gamma più gamma per gamma primo diviso la norma radice di 1 più J quadro. La curva è unitaria, quindi calcolare K che cos'è? K è la norma di gamma secondo. La norma di gamma secondo è radice di 1 più J quadro. Calcolare tau che cosa fate? Fate meno b' scalare n, oppure se volete fate n' scalare b, che è più facile. In ogni caso dovete fare una cosa antipatica, perché o dovete derivare B o dovete derivare N, è circa la stessa cosa. Io ho fatto i conticini derivando e viene J' diviso 1 più J quadro. Conti per esercizio. Come fate? Prendete B o N, lo derivate, poi fate il prodotto scalare con l'altro. E state attenti a fare il minimo di conti possibili, perché questi sono scritti in una base ortogonale, quindi quando fate il prodotto scalare vedete subito che alcuni sono ortogonali, non calcolate neanche il coefficiente. E con questo notate che siamo arrivati. Ho trovato K, ho trovato tau in funzione di J. Quindi le curve unitarie sferiche sulla sfera unitaria dipendono solo da un parametro, che è questo J. Bene, siccome sono stanco io e ho l'impressione che siamo stanchi tutti, vi dico la cosa da fare per la prossima volta, ma se siete curiosi potete guardarla subito, cioè farlo come piccolo esercizio aggiunto a questo, anzi potrebbe essere anche un esercizio da compito questo. Curve derivate e primitive di sferiche unitarie sulla sfera unitaria. Cioè, diciamo che gamma è sferica contenuta in S2. Allora, studiare le seguenti curve. Delta è semplicemente la curva gamma primo. Notate che è una curva sferica, ma non è unitaria. Eta, gamma per gamma primo. È sferica, ma non è unitaria. E la curva lambda, che è una primitiva di gamma, questa è una curva unitaria non sferica, perché la derivata sta sulla sfera, quindi la derivata a norma 1, ma lei di per sé non ha... notate che quando dico una primitiva intendo una primitiva in parametro d'arco, perché la curva è in parametro d'arco, quindi fate una primitiva in parametro d'arco. E, mu, una primitiva di gamma per gamma primo, sempre in parametro d'arco. Allora, le prime due vi danno formule un po' sofisticate, queste due vi dico di guardarle perché sono molto interessanti. Quando fate i conticini, che sono facilissimi, cioè calcolate lambda primo, lambda secondo, lambda terzo, fate i conti per trovare K e torsione, troverete che K lambda è uguale a 1 e K e tau di lambda è uguale a J. Qui invece troverete che K di questa curva mu è uguale al modulo di J e la torsione di questa curva è uguale a 1. Cioè questi due vi danno delle ricette sostanzialmente per trovare delle curve che abbiano curvatura costante 1 e torsione a priori una funzione che volete voi. E viceversa una curva che abbia torsione costante 1 e curvatura scelta. Questa è una cosa piuttosto simpatica. Ed è una delle cose interessanti delle curve sferiche, cioè vi danno alcune curve che si derivano per derivazione e integrazione delle curve sferiche, hanno delle proprietà speciali, cioè di avere o la curvatura costante o la torsione costante. Ok, quindi questo piccolo esercizio, notate, questi sono esercizi facili perché avete ipotesi sulla curva, basta fare le derivate sappiamo prima come venivano. Ne facciamo uno la prossima volta. Ok, quindi ci vediamo lunedì 12:30, 1 a 100. Grazie.